Giant Steps.
Frammenti di storie del jazz.
Thank you.
buonasera su queste atmosfere un po' latin.
Salutiamo. Buonasera a tutti
i nottambuli radioascoltatori di Radio Statale, come sempre. E benvenuti, questa qui è la 32esima puntata di Gen Steps.
Benvenuti,
come al solito,
bentornati.
Io sono Sebastian.
Sono Marta.
E abbiamo pensato che l'altra volta non vi abbiamo detto che per questa stagione abbiamo una sigla nuova. In realtà non abbiamo molto da dire su questa sigla.
No, però... dai, un minimo di storia invece c'è.
Beh,
da
dai,
dire.
È un bel pezzo, siamo contenti.
L'abbiamo scelta perché si chiama Epistrophe ed è una composizione di Monk. Ed era il brano che Monk utilizzava per aprire e chiudere le proprie serate al Minton's. Quindi era proprio la sua sigla.
Noi apriamo le nostre serate al Radio Statales, che è questo jazz club, che il mercoledì è un po' la
sì,
giornata
sì,
del jazz.
È fumosissimo qui. In realtà non ci vediamo. Sebastian, dove sei?
Esatto, è proprio così, c'è la nebbia. Ma cosa abbiamo appena sentito? Abbiamo appena sentito un pezzo che si intitola Ricordami ed è del 1963, da un disco molto bello che si intitola Page One di Joe Henderson, che
è
l'artista,
il personaggio di cui parleremo stasera. Appunto, il disco si chiama Page One perché è il primo disco di Joe Henderson, che debutta con la Blue Note appunto nel 1963. Era nato nel 1937, quindi a soli 26 anni, insomma, giù di lì si stava facendo un po' strada all'interno del mondo del jazz, e lo stava facendo alla grande, appunto perché incide per la Blue Note.
Anche se poi questo pezzo l'ha scritto che era ancora più giovane, aveva 14 anni, anzi dice, lui racconta che questo è il primo pezzo da lui mai scritto, per cui che carino. Un bambino praticamente.
Maledetto.
No, perché? Sempre questa invidia.
No, assolutamente. Insieme a lui abbiamo sentito Kenny Dorham alla tromba, McCoy Tyner, Butch Warren e Pete LaRocca. Ed è interessante sapere che il nome di McCoy Tyner non compare sulla copertina di questo album. Ed è molto curioso, e non compare perché lui in quel periodo aveva appena firmato con la Impulse, e quindi per questioni di contratti gli dicevano: ma sai, non è bello se adesso tu compari anche sul disco della Blue Note, a noi ci fai un po' di gelosia.
Che noia queste cose.
E addirittura Page One è uno degli album che certi critici inseriscono in una classifica, dicono: questo è uno di quegli album che deve stare tra i 17 dischi di hard bop che ogni amante del jazz dovrebbe conoscere.
Ma proprio 17?
Proprio 17.
Nella classifica sono 17.
Sono 17.
Che è un numero anche un po' sfigato, se vogliamo.
Ma a noi piace per questo. Quindi, diciamo che quindi l'esordio di Joe Henderson, tenor sassofonista, è sulla scia dell'hard bop, ma poi con lo sviluppo del suo linguaggio trascenderà anche un po' questa stilistica e questo gusto. Comunque dal 1963 al 1968, diciamo, la sua musica è all'insegna della collaborazione con la Blue Note, ed è presente in più di 30 album di questa etichetta, sia come leader che come appunto musicista che si inserisce nelle formazioni di altri leader. E per esempio regista con Horace Silver, con Lee Morgan, con Herbie Hancock e con Andrew Hill.
Andrew Hill, che è un pianista un po' misconosciuto, ma che in realtà ha una discografia abbastanza immensa e è andata avanti fino al 2000, l'anno in cui è morto, mi pare sia morto nel 2001, come Joe Henderson tra l'altro. Però ha fatto un disco che è famosissimo, è considerato uno dei più grandi classici del jazz, anche questo qua, tra i 17 o tra i 18 dischi che bisogna
Speriamo
avere.
Che siano 17 anche questi.
Perché... non dell'hard bop, perché siamo in ben altre atmosfere, molto più d'avanguardia. C'è anche Eric Dolphy, che suona qua, una nostra vecchia conoscenza, e per dire ci avviciniamo ai suoni che all'epoca erano quelli del secondo quintetto di Miles Davis, quindi molto più... armonicamente complesse le composizioni, molto più spigolose, spezzate, meno orecchiabili, anche meno ritmate. E da questo disco, che si chiama Point of Departure del 1964, noi ci sentiamo Flight 19. We'll be right back.
Ed eravamo nel 1964 con Flight 19, con queste note di clarinetto basso che ci hanno accompagnato verso la chiusura. E dicendo due parole su questa sessione di registrazione, c'è un aneddoto molto carino. Andrew Hill dice: no, in realtà è stato facile registrare questo album perché è stata quasi una jam session. Ci siamo trovati tra amici e abbiamo detto: suoniamo questi brani.
Anche per caso, non doveva nemmeno esserci Joe Henderson, ma Charles Lloyd al suo posto, per cui, sai, come spesso succede nei dischi jazz, insomma, nelle sessioni.
Però testimoni dicono che l'atmosfera durante appunto questa registrazione fosse comunque emotivamente densa, perché le composizioni erano di Hill e avevano dei significati particolari che appunto lui spiegava ai musicisti. In particolare c'è un brano di questo album che si chiama Dedication, che in origine si chiamava Cadaver, e quindi era un brano che parlava del lutto e della perdita, e si dice che Kenny Dorham, che qui suonava appunto la tromba, durante la prima registrazione a un certo punto si sia fermato e si sia messo a piangere, quindi non si è riuscito a terminare la prima registrazione di questo brano.
La musica fa questo effetto, per cui ascoltate tutto questo disco che è molto bello, ascoltate Dedication, ma non mettetevi a piangere, perché se siete,
voi no.
Se siete tristi, poi a noi alla fine dispiace, non vorremmo renderci responsabili.
Basta
del
che non
malumore.
Diciate che è stata colpa nostra.
Colpa non è che vi diciamo di ascoltare la musica triste. Non abbiamo detto che Joe Henderson non è che spunta nel 62 dal nulla, in realtà prima era un po' fuori dalle scene perché ha fatto per 2 anni il militare, il servizio militare, anche se non ha perso occasione per suonare un po' ovunque gli capitasse, e prima ancora era attivo nella scena di Detroit, perché è nato poco lontano da Detroit, in un paesello là vicino.
Che si chiama Lima.
Si chiama Lima, sì.
Ma non è in Perù.
Non è in Perù, esatto. Nato lì, ha studiato lì e ha conosciuto altri musicisti di quella scena come Youssef Latif, un polistrumentista di cui noi parlammo ormai parecchio tempo fa. Andate a riascoltarvi le nostre vecchie puntate. Questo per dire che alle prime influenze, che sono soprattutto quelle del bebop e di musicisti ancora precedenti come Lester Young prima di tutto, si aggiungono anche influenze meno scontate come quelle dell'R&B e del soul, che a Detroit erano molto attive con gli inizi della Motown.
E tra l'altro ci rende molto felici sapere che Joe Henderson dice: io in realtà mi sono formato molto con la radio, perché ascoltavo tutto quello che passava in radio, che fosse jazz, che fosse Charlie Parker, che è stato un po' il maestro ovviamente ispirato, o che fosse appunto soul o qualcos'altro. Per me quella era la mia scuola.
Johnny,
quindi...
Cash gli piaceva tantissimo, dice, perché non te lo aspetteresti. Ma abbiamo sentito la collaborazione con un pianista, Andrew Hill, e ne sentiamo un'altra con un altro pianista che qui in realtà fa da sideman, e cioè Herbie Hancock, sicuramente uno dei musicisti jazz più importanti di sempre, con cui Henderson ha collaborato varie volte. In questo caso è di un disco con un quintetto capitanato dallo stesso Henderson nel 69, qualche anno più tardi. Il disco si intitola Power to the People e testimonia già un passaggio verso una strumentazione elettrica che poi porterà,
esatto,
a una parentesi jazz funk negli, sì, anni 70 per Henderson. Ma qui ancora è in maturazione, quindi Herbie Hancock qui suona il Rhodes. Il pezzo è diventato un classicone della discografia di Henderson, uno standard, tanto che poi lui lo rivisiterà negli anni 70 appunto con un po' di effetti sopra. Si intitola Black Narciso Nero, insomma, e a noi piace tantissimo, e quindi bisogna ascoltarlo in religioso silenzio perché è un pezzo molto spirituale. Thank you.
E questo era appunto Black Narcissus dal primo album di Joe Henderson, registrato con la presenza di strumenti elettrici, quindi il buon Herbie al piano elettrico, Ron
Black
Carter.
Narcissus. Narcissus.
È partito il momento presa in giro. Ron Carter al contrabbasso, con cui ha avuto nel corso della sua carriera una lunghissima collaborazione che si è coniugata anche in diverse formazioni di cui parleremo più avanti, e lo stesso Jack DeJohnette alla batteria e Mike Lawrence alla tromba. E questo era appunto un album che Joe Henderson ha inciso con l'etichetta Milestone e che quindi ha segnato un po' una nuova fase all'interno della sua carriera, che si è poi dispiegata in questa esplorazione del jazz funk che lui ha portato avanti per tutti gli anni 70. Anche perché, non abbiamo detto, nel 1967 ha avuto questa breve incursione nel secondo quintetto di Miles prima di prendere la propria strada, e quindi forse anche lì, conoscendo Miles, facendo questa cosa, mamma, sai che questa contaminazione non mi dispiace affatto.
La lunga ombra di Miles è sempre un po' dietro a tutte
è sempre
cose.
Aleggia sopra tutti i musicisti. Appunto, abbiamo sentito Herbie Hancock, ed è con Herbie Hancock che ha registrato questo brano che ci andiamo a sentire adesso, che appartiene a un progetto musicale piuttosto singolare.
Sì, visto che degli anni 70 non vi facciamo sentire niente, perché della sua produzione jazz funk, insomma, consideriamo che sia un po' trascurabile, non solo noi, quindi la trascuriamo, torniamo un pochino indietro nel tempo, nel 66, quando Herbie Hancock viene assunto per fare la colonna sonora di un film classico italiano, e cioè Blow Up di Michelangelo Antonioni, che, come si sa, o come gli esperti di cinema sapranno, è stato
come
girato...
si sa, ma noi no,
è un film famoso. È stato girato in inglese a Londra, ambientato nella Swinging London del 66.
Oh, yes.
Insomma, siamo in quel periodo là. E infatti la colonna sonora non è solo strettamente jazz, ma occhieggia al rock di quegli anni, e, come i cultori sapranno, suonano anche gli Yardbirds, e nel film appaiono Jimmy Page e Jeff Beck in una delle rare registrazioni insieme negli Yardbirds. Ma noi non sono gli Yardbirds che interessano, per quanto li salutiamo con simpatia perché ci
ciao,
ascoltano,
Yardbirds.
Ci seguono, ma appunto Herbie Hancock e il suo personale di tutto rispetto. Ci troviamo i soliti Freddie Hubbard, Phil Woods addirittura, un altro sassofonista
che ci ha lasciati da poco,
Jim Hall, Ron Carter e Jack DeJohnette, che abbiamo già sentito,
e Jimmy Smith, di cui abbiamo parlato.
Ah già,
in
sì,
una
che
puntata.
Suona l'organo. Le atmosfere di questo film, per chi l'ha visto, sono molto, in certi casi un po' cupe, un po' dark, ed è il caso di questo pezzo. È un film molto inquietante, è il caso di questo pezzo che si intitola The Naked Camera, e ce lo sentiamo subito dalla colonna sonora di Blow Up. Thank you. dopo gli anni 70, dopo insomma questa parentesi jazz funk di cui vi abbiamo parlato, Joe Anderson vive una sorta di rinascita alla fine degli anni 80 e poi negli anni 90, grazie alla riscoperta di un interesse per il bebop. Si ritorna a una strumentazione acustica, si smette di sperimentare con i suonacci per il gusto di farlo, e anche lui viene un po' riscoperto come altri grandi, come Sonny Rollins per esempio, tra quelli di cui abbiamo parlato, che tra l'altro è molto affine a lui anche per suono, e non solo per suono ma anche per formazione, perché uno dei dischi più celebri di questa seconda fase, diciamo terza fase, di Joe Anderson si intitola The State of the Tenor ed è un doppio disco dal vivo registrato al Village Vanguard con una formazione in trio senza pianoforte, che è proprio la formazione popolarizzata da Sonny Rollins nel 57 in un live appunto al Village Vanguard. E troviamo al contrabbasso Ron Carter e al Foster alla batteria. Sono due dischi veramente, due CD del solo album, molto belli, per cui vi invitiamo ad ascoltarli, e noi ci sentiremo Beatrice.
Ci sentiremo Beatrice, che appunto apre questa sessione di registrazione dal vivo, che è un brano scritto da Sam Rivers, tenor sassofonista anche lui, e che è diventato molto celebre appunto per essere questa ballad piuttosto ispirata, e fa parte, rientra un po' nella casistica di quei brani che a un certo punto nella loro vita i sassofonisti scrivono per le donne che amano.
Proprio un gene che hanno i sassofonisti.
Abbiamo appena creato questa etichetta, e anzi faremo delle ricerche filologiche al riguardo. Come Coltrane scrisse Naima, Sam Rivers ha scritto Beatrice, che era appunto per sua moglie, e si dice che alcuni passaggi armonici, melodici di questo brano siano stati proprio ispirati da Sam, che era nella stanza e guardava Beatrice e diceva: adesso scriverò questa nota perché il tuo sguardo me l'ha proprio suggerita. E quindi tutto questo romanticismo non ci può far altro che portare a scegliere di mettere in scaletta questo brano molto lirico, che è un brano che segna un po' il passaggio tra l'hard bop e una certa sperimentazione free, quindi anche storicamente è un brano molto interessante. Thank you.
Dopo questo momento romantico, un po' dantesco anche.
Speriamo che vi siate innamorati tutti.
Si intitolava Beatrice.
In questo momento.
Sentiamo una cosa di un'atmosfera completamente diversa, cioè un pezzo con una big band, da un disco che viene da anni ancora più tardi. Siamo nel 97, quindi poco prima della morte di Joe Henderson, che è avvenuto appunto nel 2001, come abbiamo detto. Da un disco che rivisita con una big band alcuni classici della discografia di Joe Henderson. E in questo caso andiamo ad ascoltarci Isotope, che è un pezzo il cui originale è contenuto in uno dei dischi più classici degli anni 60.
Che noi giustamente non vi abbiamo fatto sentire.
Non abbiamo fatto sentire perché per ragioni di spazio e di tempo, un po' come insomma, spazio-tempo, per ragioni di spazio-tempo, che si intitola Isotope, l'ho già detto, il disco invece si intitola Inner Urge, ed è un po' hard bop e un po' jazz modale, diciamo, del 66.
Con McCoy e Alvin Jones e tanta bella gente.
E invece qua ce lo ascoltiamo roboante con una big band e ascoltiamolo.
We'll be right back.
ci siamo sentiti Isotop dall'album Big Band, in cui comparivano, per dirne giusto tre, Chick Corea, Christian McBride e Freddie Hubbard.
Così.
Quindi gentaglia. E per salutarci concludiamo con un pezzo del 1992 da un album che si chiama Lush Life, dedicato alle composizioni di Billy Strayhorn, che Joe Henderson firma con la Verve, questa etichetta che a un certo punto negli anni 90 gli dice: va bene, ci sei piaciuto, adesso ti firmiamo un contratto.
Dopo 30 anni di carriera.
Ma se non sei malaccio, firma un contratto insieme a noi. L'importante è che, diciamo, con noi tu segua questo percorso di far rivivere un po' i grandi standard, quindi queste atmosfere magari un po' più tradizionali, ma che Joe Henderson riesce a sfruttare per arrivare proprio al succo e al point centrale dei brani che interpreta.
Sull'onda appunto di questa rinascita negli anni 90 per un jazz un po' più tradizionale, anche nella strumentazione.
Ed è con questo album che Joe Henderson ha vinto un Grammy. No, ha vinto tre Grammy. Questo forse è il primo,
album di tre Grammy,
ha vinto il Grammy. Il brano si chiama Johnny Come Lately e, sempre per fare due nomi, all'interno di questo disco compaiono Wynton Marsalis, Stephen Scott al piano, Christian McBride e Gregory Hutchinson, quindi le nuove leve, diciamo, del jazz degli anni 90. Ed è quindi anche questo lavoro di, diciamo, allevare un po' i giovani musicisti e dire: vai, io sono Joe Henderson, se suoni con me vuol dire che sei uno forte.
Esattamente. E noi con questo brano ci salutiamo. Se ascoltate Radio Statale vuol dire che siete forti. Questo
siete forti?
L'ha detto Marta. E dovete ascoltarla non solamente in diretta, ma anche su Mixcloud, dove troverete i nostri podcast. E presto potreste forse trovare i nostri podcast anche su iTunes. Ma di tutto questo vi diremo più avanti. Per adesso ci salutiamo con Johnny Come Lately e vi auguriamo buonanotte.
Buonanotte. Thank you.
We'll be right back.